entrata nel bosco, il suo nome conosco, vuoi conoscerlo tu? Vieni alla strada del bosco.
Proclama del capo del governo. Parla Sua Eccellenza il maresciallo Pietro Badaglio.
Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane.
La strada nel bosco. Le italiane e gli italiani raccontano l'armistizio del settembre 1943. Un podcast di Radio Popolare con Istituto Nazionale Ferruccio Parri, ISREC Bergamo e la rete degli istituti della Resistenza. Quinta puntata, La memoria.
Avevo 11 anni appena compiuti, l'8 settembre del 1943, e mi trovavo ad Alessandria in quella piazza Garibaldi oggi trasformata in un allucinante enorme parcheggio, ma non meno allucinante allora collerare persone impaurite che l'attraversavano. Gracile e malnutrita bambina, vivevo nel terrore che qualcosa accadesse che mi impedisse di frequentare la scuola media. Quel giorno un corteo ininterrotto di uomini, civili e militari transitava ai margini della piazza, scortato da militari tedeschi col mitra puntato, per condurre quei nostri concittadini verso una meta che avremmo conosciuto solo a guerra finita. Alcuni di loro, nonostante la stretta sorveglianza, riuscivano a uscire dai ranghi e a rifugiarsi nelle case dove famiglie pietose davano loro rifugio e protezione. Io chiudevo gli occhi e pregavo che quei rifugiati ce la facessero, anche se non conoscevo l'amara verità sulla sorte di chi invece non riusciva a fuggire. Un corteo lento e inesorabile, intriso di crudeltà e di odio dell'uomo contro l'uomo, mentre io, inconsapevole, non riuscivo a rendermi conto appieno di quanta ferocia fosse intrisa quella giornata di fine estate.
Trascorrevo felice le giornate della mia infanzia, ignara degli affanni dei miei genitori che, spesse volte, di notte mi svegliavano bruscamente avvoltolandomi in una coperta e mi portavano in cantina, il rifugio, mentre le sirene urlavano sinistramente e il cielo nero si riempiva di strane bisce infuocate. Piangevo, mezza assonnata, e sussultavo al tuonare delle artiglierie, ma credevo che fosse un gioco da grandi, fatto apposta per spaventare i piccoli come me. Il fatale 8 settembre, giorno dell'armistizio. A Bari, dove vivevo, fu occupato il porto dai tedeschi, i quali affondarono a cannonate alcune navi dell'ormeggio. Quel giorno di triste memoria, ricordo, si sparava per le vie, vi era una grande confusione e tanta paura. Alcuni soldati tedeschi, discesi da un autocarro reso fuori uso da colpi di mitra e di bombe sparati dai militari italiani, vennero di corsa a rifugiarsi nell'atrio del portone della mia casa e di lì nel ricovero antiaereo. Ricordo i volti terrorizzati e la loro giovane età. Dopo momenti di incertezza e di confusione, io fui incaricata dai miei vicini di casa e dai miei genitori a portar loro qualcosa da mangiare. Poiché non c'era molto da scegliere, portai un po' di pane e dell'uva. Dopo tanti anni saprei ancora oggi descrivere i volti e soprattutto gli sguardi di quei nemici.
Carla Bettoni, letta da Maria Muceros, teme che la guerra le impedisca di andare a scuola. Mentre Anna Maria Pindinelli, a cui ha dato voce Claudia Bergonzi, è in terza elementare e si ricorda dei volti spaventati dei nuovi nemici.
Entrambe inviano le loro memorie nel 1990 alla RAI per una trasmissione intitolata La mia guerra e fortemente voluta dal direttore della terza rete, Angelo Guglielmi. L'idea è di raccontare la storia attraverso gente comune, anonima, persone qualunque, ricorda la curatrice del programma Anna Mendola, letteralmente sommersa di testimonianze. Si conteranno circa 10.000 lettere, 10 cassette audio, 49 interviste filmate, spesso accompagnate da una fotografia, una tessera annonaria, un tesserino di riconoscimento di un campo di lavoro. Brandelli di vita da cui si sono separati generosamente perché diventassero di tutti. Il consulente scientifico della trasmissione è lo storico Giovanni De Luna, grazie al quale tutto il materiale pervenuto sarà depositato all'Istituto Nazionale Ferruccio Parri.
Noi giovani diciassettenni, imbenzinati di propaganda con la mistica fascista, la cultura militare, eccetera, credevamo che gli alleati sarebbero stati rigettati in mare se avessero osato profanare il sacro suolo della patria. I 10 giorni occorrenti all'occupazione della Sicilia ci fecero aprire gli occhi sul regime. Il contatto quotidiano con la tragedia ci fece diventare antifascisti. Il 25 luglio alle 9 del mattino fui convocato, insieme ad altri 19 coetanei, dal segretario del fascio perché si entrasse in un manipolo di difensori del duce contro i traditori, gli ebrei, i massoni e tutti i nemici del fascismo. Il primo chiamato, che era impiegato nell'ufficio del segretario, accettò e giurò fedeltà. Io, che fui secondo, mi rifiutai e con me tutti gli altri 18. Sbalordito il segretario politico non seppe che inveire alla nostra vigliaccheria e, lanciando anatemi, ci congedò. I nostri genitori, impauriti per la nostra incolumità dopo ciò che avevamo fatto, predisposero subito la possibilità di nasconderci. Non fu necessario, perché alle 23 la radio diffuse la notizia dell'arresto di Mussolini. Il giorno dopo cominciarono le dimostrazioni di gioia, questa volta da parte di tutta la popolazione. L'8 settembre prese tutti alla sprovvista, i soldati fuggirono dalle caserme, i tedeschi costituirono subito posti di blocco per requisire mezzi di trasporto, armi, approvvigionamenti e avviare i fuggiaschi catturati nei campi di lavoro con i vagoni piombati. La popolazione rimase senza rifornimenti, infatti i bottegai avevano le dotazioni per 3 giorni, come prescriveva il tesseramento. Si formò subito un comitato cittadino che dispose l'istituzione di punti di ristoro per gli sbandati, era l'embrione del successivo comitato di liberazione. La mattina del 9 settembre i tedeschi, con 2 uomini armati di fucili mitragliatori e una camionetta, picchettarono i paesi. Di contro, i punti di ristoro furono spostati, precedendo gli stessi posti di blocco. Questa tattica servì a informare gli sbandati sull'ubicazione dei tedeschi, indicando loro strade alternative per superarli, fornendoli di abiti civili, documenti falsi, che venivano distratti dall'anagrafe comunale, e soprattutto rifocillandoli con minestroni di verdure, pane fresco e frutta, in maggioranza uva. Furono così salvati dalla deportazione centinaia di soldati che abitavano a sud di Firenze.
La mia guerra ebbe inizio la sera dell'8 settembre 1943 a Gaeta, verso le ore 20. A Gaeta ero giunto con la mia famiglia, un fratello maggiore e i genitori, nel 1942, essendo stata attribuita a mio padre la direzione di uno dei 2 uffici postali della cittadina, quello di Porto Salvo. Che quella sarebbe stata una giornata diversa dalle altre, lo si era capito già dal tardo pomeriggio, quando la gente si era riversata per strada inneggiando alla fine della guerra e commentando allegramente le scarne notizie diffuse dalla radio sulla conclusione dell'armistizio. Per tutti era la fine di un incubo e nessuno si soffermava a riflettere sugli sviluppi della nuova situazione. Le ombre della sera, per la prima volta dopo 3 anni, calarono sul paese che riscopriva la gioia di lasciare sgorgare dalle finestre spalancate fiotti di luce, senza che nessuno intervenisse ad ordinare l'oscuramento. In linea col clima generale di euforia, mio padre rientrò a casa con un pacchetto di dolci, come faceva nei giorni festivi. Dolci di guerra, confezionati con farina di legumi e fichi secchi, per una cena fuori dal comune. Mentre mia madre si accingeva a sparecchiare, fummo sorpresi da una serie di forti detonazioni. Corremmo alle finestre e ci trovammo dinanzi lo spettacolo del golfo illuminato a giorno da centinaia di bengala che scendevano lentamente dal cielo. Le esplosioni erano causate da bombe sganciate da invisibili aerei sulla vicina Formia. Ci guardammo sbigottiti, ma la guerra non doveva essere finita. «Forse si tratta di aerei che erano già in missione e non sono stati richiamati in tempo», disse mio padre. E la cosa ci parve possibile, anche perché non potevamo sapere che quel bombardamento avrebbe avuto nelle sere successive regolari e non certo gradite repliche. Così, quando l'incursione finì, ce ne andammo a letto con qualche perplessità, ma senza grandi preoccupazioni. Le preoccupazioni insorsero invece già all'alba del giorno successivo, quando fu chiaro che la situazione stava radicalmente precipitando. Preceduto dall'andirivieni di pattuglie in motocicletta, un piccolo distaccamento di soldati tedeschi, non più di una cinquantina, prese possesso dei punti strategici del paese. Nelle grandi caserme del quartiere medioevale vi erano alcune migliaia di soldati che, sebbene dotati di armamento leggero, sarebbero stati certamente in grado di controllare militarmente l'intero Basso Lazio, qualora fossero stati opportunamente utilizzati. Ricordo che rimasi fortemente impressionato dall'enorme quantitativo di armi, una vera e propria montagna che quegli uomini abbandonarono in mano tedesca prima di allontanarsi, a piedi, con le divise in disordine, verso Formia. Mio fratello, che assisteva con me a quell'incredibile spettacolo, aveva il volto rigato di lacrime di rabbia e di vergogna, e sono certo che quell'episodio ebbe parte rilevante nella decisione di aderire alla chiamata alle armi della Repubblica Sociale.
Mario Lumachi, letto per noi da Andrea Monti, ha 17 anni e vive a San Casciano, Val di Pesa, in provincia di Firenze. Ricorda la propria perdita di fiducia nel fascismo. Mentre Fortunato Ruotolo, letto da Omar Caniello, racconta i dolci di guerra che il papà porta a casa per festeggiare l'armistizio e il fratello che si arruola nella Repubblica Sociale. Anche loro scrivono alla mia guerra nel 1990.
La dimensione storica e politica dell'8 settembre sarà all'inizio dominata dalla lettura della rinascita della patria, condivisa da tutti i partiti antifascisti. Ma proprio dai primi anni 90, con la fine della Prima Repubblica, qualcosa cambia. Filippo Focardi, professore ordinario di storia contemporanea all'Università degli Studi di Padova, è il direttore scientifico dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri.
L'8 settembre, nella lettura che danno tutte le forze antifasciste, dai liberali ai comunisti, in questo senso sono tutti d'accordo, è l'inizio del riscatto nazionale, è l'inizio della resistenza, è l'inizio della vera guerra combattuta dal popolo italiano. Quella precedente, quella combattuta a fianco della Germania, è considerata la guerra di Mussolini, non la guerra degli italiani. Una guerra né voluta né sentita, come dirà Badoglio, che in realtà era stato capo di Stato Maggiore delle Forze Armate Italiane all'inizio di quella guerra. Il crollo della patria fascista, la patria anzi monarchico fascista, coincide l'8 settembre con l'inizio del riscatto nazionale. Appunto il popolo italiano che prende le armi contro i veri nemici, i tedeschi e gli odiati fascisti che collaborano con i tedeschi. A questa lettura fin dall'inizio se ne contrappone una diametralmente opposta, che è la lettura neofascista, da coloro che invece si erano riconosciuti nella Repubblica Sociale Italiana. Che cos'è l'8 settembre? Per i neofascisti italiani è il giorno del disonore, è il giorno del tradimento, innesca la guerra civile, perché la resistenza è considerata come una guerra fratricida che fa solo gli interessi dei nemici, i presunti liberatori, che invece sono i veri nemici dell'Italia, sono coloro che occupano l'Italia, che bombardano le città italiane. Due memorie completamente opposte. Da un punto di vista del dibattito pubblico c'è un passaggio fondamentale che è quello dei primi anni 90. in cui si mette al centro della discussione proprio la questione della morte della patria. È Ernesto Galli della Loggia, con un volume del 1996 intitolato proprio La morte della patria, che rilancia un dibattito sull'8 settembre. Prima di lui a focalizzare l'attenzione sul momento della scelta, sullo spartiacque dell'8 settembre, era stato Claudio Pavone, il volume Una guerra civile del 1991. E hanno posizioni molto diverse, opposte i due storici, perché Pavone resta ancorato alla lettura di base, potremmo dire originaria, per cui l'8 settembre rappresenta l'inizio del riscatto dell'Italia. Certo, la resistenza per Pavone, come sappiamo, non è solo guerra di liberazione nazionale, non è solo quindi riscatto patriottico, è anche guerra civile contro i fascisti e anche per alcuni importanti settori del movimento partigiano una guerra di classe. Ecco, invece Galli della Loggia introduce un altro punto di vista. L'8 settembre è il giorno della morte della patria, la fuga del re, dei vertici dello Stato che lasciano Roma senza provvedere alla sua difesa, come era fra l'altro invece nei patti con gli alleati, si lasciano l'esercito italiano senza ordini precisi in balia, no, dei tedeschi che appunto uccidono migliaia di italiani come a Cefalonia, in generale catturano centinaia di migliaia di italiani, sono gli internati militari. Ma l'attenzione di Galli della Loggia in realtà non è tanto concentrata sull'8 settembre, ma sul fatto che la patria morta l'8 settembre, secondo lui, non sia più rinata nell'Italia repubblicana. Questo perché i partiti predominanti dell'Italia repubblicana, cioè la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista, sono due partiti che hanno punti di riferimento, per così dire, esterni alla nazione, secondo Galli della Loggia. I rapporti col Vaticano dei cattolici, i rapporti con l'Unione Sovietica e Mosca del Partito Comunista. Su queste posizioni, che sono condivise ad esempio da Renzo De Felice, diciamo, questo dibattito è interessante perché si situa in un momento particolare, cioè l'89 è un grande spartiacque per tutta la memoria europea. C'è un passaggio che insomma è stato studiato da una memoria fondata appunto o imperniata sulla resistenza, sull'esaltazione del ruolo attivo dei partigiani nella resistenza, a una memoria che ha altri punti di riferimento, al punto di riferimento della Shoah, ma anche a un altro punto di riferimento forte soprattutto nei paesi dell'Europa centro-orientale, è quello del paradigma antitotalitario, l'equiparazione fra crimini del comunismo e crimini del nazismo. In Italia questo avviene soprattutto nel passaggio politico appunto a prima e seconda repubblica, segnato sostanzialmente dal forte ridimensionamento, se non la scomparsa, di tutti quei partiti antifascisti che avevano siglato il patto costituzionale, quelli che si erano riconosciuti in quella visione dell'8 settembre come inizio del riscatto nazionale della resistenza di cui si è parlato, no? E la nascita di un nuovo sistema politico con una presenza di partiti della destra che non avevano quelle radici, o addirittura se avevano delle radici le avevano nella contronarrazione dell'8 settembre di cui si diceva prima, quella neofascista. Già prima, devo dire, della vittoria elettorale di Berlusconi nel 94, già nel 93, proprio in occasione dell'anniversario dell'8 settembre, la destra italiana propone nuove coordinate alla memoria, imperniate sull'appello alla pacificazione. Dobbiamo produrre una riconciliazione nazionale, rifondare un nuovo patriottismo al di là della contrapposizione fra fascismo e antifascismo. Ed è lì che allora c'è tutta l'attenzione sul cosiddetto patriottismo etico dei ragazzi di Salò, di chi giovane allora, cresciuto nella scuola fascista, scelse di stare alla parte di Mussolini pensando di difendere la patria. Viene riproposta anche oggi dagli eredi di quelle forze politiche che di nuovo parlano di un nuovo patriottismo. E allora però bisogna andare a vedere appunto di quale patriottismo si parla. Perché anche l'antifascismo può essere visto appunto come elemento contrappositivo, oppure può essere visto come un laboratorio che ridefinisce l'identità di una nazione democratica. e costituisce quindi un necessario momento di passaggio rispetto all'idea di patria precedente, gerarchica, autoritaria, bellicista, razzista. Parlare dell'8 settembre ci dovrebbe portare a riflettere su quello che precede l'8 settembre, sul fatto che l'Italia è stata l'alleato principale della Germania, che è stata in guerra a fianco dei tedeschi dal 40 al 43, occupando ampie zone dei Balcani, ad esempio in Jugoslavia, in Grecia, partecipando alla guerra di sterminio nazista sul fronte orientale in Unione Sovietica, provando a creare il proprio impero, il nuovo ordine mediterraneo che aveva in mente Mussolini. Un'Italia, tra l'altro, non è che entra in guerra nel 40, è un'Italia fascista che fa della guerra lo strumento principale per realizzare le sue ambizioni politiche estere, e lo fa almeno dagli anni 30. Sia la riconquista della Libia, ma soprattutto dal 35, no? la guerra di aggressione contro l'Etiopia, insomma, ci partecipano mezzo milione di soldati italiani, e di lì ininterrottamente, cioè l'impegno bellico dell'Italia fascista non si ferma. Si partecipa alla guerra civile in Spagna con 80.000 uomini e così via. La storiografia, quella nazionale e internazionale, ormai non ha più amnesie, non ci sono buchi neri. Negli ultimi 20 anni sono state affrontate tutte le questioni che erano rimaste in un cono d'ombra. La punizione criminale di guerra italiani, o meglio la mancata punizione, la Norimberga italiana, le stragi e i crimini commessi dagli italiani nei Balcani, in Jugoslavia, in Grecia, i crimini del colonialismo italiano, cioè tutti questi aspetti che connotano l'esperienza storica del fascismo italiano sono ben noti alla storiografia. Il punto è che tutto questo invece è lontano, è assente nel discorso pubblico italiano. C'è un'amnesia che torna nonostante gli sforzi della storiografia, e questa amnesia ha degli effetti molto gravi sulla coscienza nazionale, sul senso storico, sulla comprensione della storia che sta dietro appunto il presente, il nostro presente.
Avevo 14 anni, mio padre faceva il giardiniere per il comune e la mamma era una casalinga molto in gamba, come bisognava esserlo in quel periodo. Anche io lavoravo. Assunta come impiegata alla Banca del Monte di Pietà, sostituivo con altre mie colleghe i giovani partiti per fare il loro dovere. Eravamo poveri, di quella povertà orgogliosa fatta di lavoro e di rinunce. In ufficio avevamo il grembiule nero. Io avevo due sole camicette, una gialla e una bianca, i cui colletti rallegravano un po' il mio viso. Il cappotto che portavo in quegli inverni di guerra era un cappotto militare, che mia mamma aveva tinto di blu. Mi stava bene e lo ricordo con nostalgia. Come non ricordarsi della borsa nera, creata solo per chi aveva i soldi? A noi invece dovevano bastare le tessere. Mangiavamo più polenta che pane, formaggio chiamato dolce verde e insalata di barbabietole. Anche alla mensa della banca il menù era lo stesso. Piazzale della stazione centrale. Colonne di giovani in fila per tre, sorvegliati dalle famigerate SS, si incamminano verso l'interno della stazione. Ci passano bigliettini per le loro mogli, mamme, fidanzate. Cercano disperatamente di non farsi notare dai loro spietati guardiani. Partono su quei tremendi treni chiusi, per destinazioni che sappiamo. Altri soldati, invece, quando i treni che li trasportano lontano rallentano davanti a casa nostra, si buttano giù, nella scarpata, rotolando direttamente nei nostri cortili. Li soccorriamo velocissimi, pantaloni, giacche, camicie, scarpe e rasoi per radersi. Cerchiamo di nasconderli ai tedeschi, sempre vigili e pronti, e poi, alla spicciolata, vanno a raggiungere i partigiani. Per me la mia famiglia finì tutto bene, sempre poveri, ma tutti insieme.
Gina Bosco, letta da Anna Sant'Ambrogio, racconterà la mia guerra anche del primo bombardamento di Milano, della partenza del fratello militare poi partigiano, dei martiri di Piazzale Loreto nell'agosto 1944. Quadri di vita, dice, non storia studiata, ma vissuta e praticamente vista da una ragazzina adolescente, maturata in fretta.
Thank you.
La strada nel bosco. Le italiane e gli italiani raccontano l'armistizio del settembre 1943. Un podcast di Radio Popolare con Istituto Nazionale Ferruccio Parri, ISREC Bergamo e la rete degli istituti della Resistenza. Ideato e curato da Claudio Iampaglia ed Elisabetta Ruffini. Montaggio Niccolò Buffanti. Musiche originali di Daniele Bettina al pianoforte e synth e Roberto Zacca Cirillo alle percussioni. In questa puntata è intervenuto Filippo Focardi, storico dell'Università di Padova. Letture Maria Muceros, Claudia Bergonzi, Andrea Monti, Omar Caniello e Anna Sant'Ambrogio. Potete riascoltare tutti gli episodi di La strada nel bosco su radiopopolare.it o sulle principali piattaforme di podcast.